Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Due minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è Chassis, malgrado ci sia una voce maschile e non una voce femminile in onda, perché Barbara Sorrentini non è a Milano, qui negli studi di Radio Popolare di Via Olearo 5, ma si trova in quel di Pesaro per il Festival del Cinema di Pesaro, e con lei ci colleghiamo in questo momento. Buongiorno Barbara, ammesso che ci senta. Barbara.
Buongiorno, buongiorno. Okay. Sì, sento molto lontano, eppure Pesaro non è lontanissima da Milano, ma c'è un problema di audio evidentemente che in questo momento... Vabbè, comunque sento.
Allora, noi sentiamo molto bene i rumori della strada e molto male la tua voce. Ti volevo dare questa informazione, nel senso che sembra che il microfono...
Ah, ecco, questo è ottimo.
Ecco, sembra che il microfono sia posizionato al centro della strada in cui ti trovi, mentre tu sia sul marciapiede a metri di distanza. Vabbè, comunque, pian piano risolveremo anche questi problemi tecnici. Dicevamo, Chassis in diretta in questo momento, come ho detto, sono le 14:03 minuti. Barbara Sorrentini in quel di Pesaro per il Festival del Cinema di Pesaro, un festival che ha avuto in queste serate degli ospiti e che avrà anche questa sera degli ospiti particolarmente importanti per il mondo del cinema. Ieri sera c'è stato Carlo Verdone e questa sera ci sarà Giuseppe Tornatore. Come sta andando questo festival?
Allora, questo festival, appunto, dicevamo, è giunto alle ultime battute. Sicuramente, se teniamo a mente la serata di ieri sera con Carlo Verdone in piazza, è stato veramente un successo incredibile. Io adesso mi trovo nella piazza di Pesaro, che però è vuota in questo momento. Ieri era piena fino alle viuzze laterali, era veramente un delirio di gente. Carlo Verdone in stato di grazia, ha parlato un po' di tutto, del suo cinema, dei suoi rapporti con altri registi, ovviamente Alberto Sordi, Sergio Leone, un omaggio a Francesco Nuti, ma poi si è messo anche a fare spettacolo. È stato tutto molto divertente, molto applaudito. Questa sera c'è la premiazione, quindi si capirà anche chi saranno i vincitori di questo concorso della 59esima edizione.
Perfetto, allora prima di andare ad affrontare tutto quello che sta succedendo ed è successo in questi giorni in quel di Pesaro, abbassiamo un po' il volume dei rumori di sottofondo, magari facciamo un panorama di quelle che sono le uscite di questa settimana a livello cinematografico, poi ci caleremo su Pesaro e racconteremo esattamente come sono andate queste giornate.
Sì, in realtà, vabbè, per quanto riguarda le uscite, c'è Uria di Munia Meddur, Una fidanzata in affitto, Un matrimonio mostruoso, che è il nuovo film italiano, la commedia di Wolfgang Di Biasi, poi L'atteso Elemental, che racconta, insomma, un film della Pixar che era stato presentato a Cannes, però questo poi magari lo racconteremo durante la settimana, e non mi soffermerei tanto sulle uscite di questa settimana.
Quindi andiamo a parlare, torniamo come ho detto in quel di Pesaro, andiamo a parlare di quella che è stata questa settimana al Festival di Pesaro.
Allora, io credo che potremmo ascoltare anche delle voci, perché tra gli ospiti d'onore questa sera, ecco, poi non ho detto che chiuderà con Giuseppe Tornatore la proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso, per cui poi parleremo anche con Giuseppe Tornatore l'ultimo, diciamo, l'ultimo incontro col pubblico prima del film sarà con lui. Però in questi giorni c'è stato Dante Ferretti. Dante Ferretti è scenografo, e non tutti lo conoscono, però ha vinto una quantità di premi, di Oscar, di Nastri d'Argento, di David di Donatello. Lui è italiano, è di Macerata, però si è trasferito molto presto negli Stati Uniti, dopo aver lavorato però con Federico Fellini, con Pierpaolo Pasolini, con Pietro Germi, insomma quasi ogni film italiano importante tra gli anni, fine anni 60, metà anni 70, ha fatto delle scenografie. Poi ha incontrato Scorsese, lo ha incontrato in Italia, sul set della Città delle Donne di Fellini, e da lì è diventato un po' lo scenografo di fiducia di Martin Scorsese. Ha fatto Gangs of New York, Hugo Cabret, insomma tantissimi film, ma non solo, perché ha lavorato anche con Tim Burton, ha preso un Oscar, due con Scorsese, insomma è un pezzo da 90, come si dice. E quindi il primo incontro pubblico è stato fatto con lui. Ogni incontro pubblico poi vengono premiati quando salgono sul palco per questi incontri, e quindi con lui c'è stato il primo e siamo anche riusciti a incontrarlo. C'è da dire una cosa: è un personaggio incontenibile, ha compiuto 80 anni come Scorsese, e fa, insomma, è molto, lo capirete dall'intervista, poi che ha partecipato all'incontro se n'è accorto, però forse con l'intervista si capisce meglio che tipo di personaggio è.
Quindi andiamo a sentire Dante Ferretti intervistato da Barbara Sorrentini un paio di giorni fa in quel di Pesaro.
Lei racconta un primo episodio traumatico che in qualche modo poi ha segnato un po' il suo destino da scenografo, lo racconta con molta ironia anche nel libro.
Ah, nel Maceri, il bombardamento. Purtroppo Elisabetta non ci sta più, è morta, perché lei è la regina d'Inghilterra, era lei che ha detto: guarda, bombardate casa dei Ferretti. Però non ci sono riusciti, eccomi qua, sono ancora vivo, non so fino a quanto dura.
Macerata è insomma un po' il punto di partenza, ovviamente, anche
sì,
un punto
Macerata
di...
Macerata è il punto di partenza, però io sono andato via che avevo 16 anni e sono andato a Roma, ho cominciato a studiare e poi da lì ho cominciato a lavorare e eccomi qua. Adesso mi sono caduti i capelli, però non si sono fatti niente, sono caduti e che cosa?
E che cosa? No, vabbè, se vuole raccontarci da Hugo Cabret la storia dell'orologio.
Ah, l'orologio, niente, che io andavo a caricare l'orologio con il figlio di quello che caricava l'orologio, andavamo su sulla torre perché lui ci mandava il figlio quando non poteva, allora io andavo su con lui e ci divertivamo a girare, insomma a caricare l'orologio e poi niente, e poi facevamo un po' di casino lì con le campane, suonavamo così. E per cui ci venivano a prendere e noi scappavamo così, ma insomma più o meno questo è quanto. Ma era una cosa da bambini, noi ci divertivamo così.
Grazie, prego.
Dans l'oubli, dans la peur, petit génie aux doigts de fer, fixant les heures, ouvrant ses ailes, un cœur qui pleure et qui s'envole, l'amour a soigné ce qu'il manquait. Elle était inconnue, curieuse et puis amie, un clin d'œil en offrant. Aux yeux de nuit, sa clé apporte le rêve, vivant un secret qu'il partage à présent. Il était magicien d'images, de poèmes, dompteur de rêves, caché dans l'ombre, seul avec son.
Barbara Sorrentini aveva citato Martin Scorsese come uno dei registi che aveva dato il via alla carriera di Dante Ferretti come scenografo, e questo è un brano tratto da Ugo Cabré di Martin Scorsese, giusto Barbara? Barbara? Non ci sente, Barbara Sorrentini non ci sente, quindi abbiamo un problema tecnico. Attendete un secondo, torniamo su con la musica e vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento con Barbara Sorrentini. Proviamo a vedere se Barbara Sorrentini ci sente in questo momento in collegamento da Pesaro. Barbara? No, evidentemente non ci sente, quindi proveremo a fare un collegamento telefonico. Nel frattempo vado avanti io, come sapete i problemi tecnici sono cose che si possono verificare soprattutto quando si fanno collegamenti così in diretta, in una situazione non strutturata con lo studio, però comunque facevo fronte a tutto, anche perché il materiale Barbara Sorrentini ce l'ha già mandato, quindi abbiamo il materiale, possiamo parlare di quello che sta succedendo a Pesaro. Come diceva Barbara in inizio di collegamento, ieri c'è stata una grande serata nella piazza principale di Pesaro con protagonista Carlo Verdone, che è stato accolto calorosamente dal pubblico, è stato intervistato, ha raccontato tutta una serie di vicende. Poi se riusciremo a ristabilire il collegamento con Barbara ce lo dirà lei stessa quello che è successo, però per fortuna e grazie all'impegno che ci ha messo Barbara Sorrentini a Pesaro, Verdone è stato velocemente intervistato, una breve intervista in cui ha parlato di una ricorrenza che cade proprio quest'anno, ossia quella dei 40 anni dall'uscita di uno dei film più famosi di Carlo Verdone, ossia Borotalco, e da lì si parte per raccontare un po' una parte di quello che è il cinema di Carlo Verdone. Carlo Verdone intervistato da Barbara Sorrentini.
Carlo Verdone, questa sera verrà presentato Borotalco, un film dell'82, anche se poi mi pare che i 40 anni si festeggino nel 2023. Ed è un film abbastanza manifesto di quegli anni, nato con Enrico Oldoini, cioè Christian De Sica, Eleonora Giorgi, quelli che poi sono stati un po' considerati cinepanettone. Eppure c'è uno sguardo d'autore nel film, nel tuo film Borotalco, che ancora oggi è molto importante. Oggi come lo rivedi questo film?
Ma innanzitutto lo vedo come un film più importante della mia carriera, indubbiamente il più importante, forse è stato Un sacco bello, però attenzione, se non ci fosse stato Borotalco io non avrei progredito nella mia carriera, perché i produttori si erano messi in testa che dopo Un sacco bello e Bianco, Rosso e Verdone io potessi fare soltanto dei caratteri, fossi un virtuoso, quindi mi mancava il film con un personaggio unico, normale. Quando Mario Cecchigori, dopo un po' di tempo che nessuno mi chiamava più, si fece vivo e mi disse: credo in te, voglio fare un film a personaggio unico, senza caratteri. Io la ringrazio tanto, dico: dottore, mi faccia allora scrivere questo film, facciamo un contratto. E fece firmare un contratto anche buono, scelsi Enrico Oldoini, il compianto Enrico Oldoini, come co-sceneggiatore, e ci siamo detti: cerchiamo di dare con questo film un clima, un'immagine, un'atmosfera di quelli che sono questi anni 80, che mi sembra che siano degli anni finalmente diversi dagli anni 70, più turbolenti in qualche modo, più pieni anche di violenze e tutto. E riuscimmo, secondo me, a dare quei colori, attraverso i colori dei personaggi. La Giorgi era molto colorata, i personaggi di contorno erano molto colorati, e attraverso la musica di Dalla, che negli anni 80 ha avuto la sua esplosione, attraverso la storia, una storia se vogliamo favolistica, no? Però di due personaggi molto infantili, se vogliamo, soprattutto lui, poco maturato come uomo, e lei che ancora è più tenace, però anche lei è una sognatrice, quindi un mondo di buoni, sia io che Eleonora Giorgi. Quel film è un manifesto molto nitido di quello che furono gli anni 80, o perlomeno la prima metà degli anni 80, assolutamente, nelle musiche, nei colori, nella storia e anche un po' nella malinconia di quella scena finale che fa presupporre che forse il senso della famiglia andava piano piano, si stava piano piano un po' sfaldando, perché poi alla fine con quel bacio tradiscono lei, il marito suo, io, mia moglie, anche se ritornano a giocare insieme rifacendo le voci di Manuel Fantoni e di Nadia la Fan. Però era il film preferito da mio padre, perché diceva che era scritto con una grande verve, piena di brillantezza, era una bella commedia, certe volte anche degli equivoci. Lo amava moltissimo come scrittura, come ritmo, come dinamica, gli piaceva tanto.
Ha citato prima Un sacco bello e Bianco, rosso e verdone, sono film che ancora oggi piacciono moltissimo ai giovani. Come se lo spiega?
Perché vedono un'Italia, una Roma anche, ma un'Italia direi diversa, com'era realmente, più umana, con dei personaggi caratteristici in qualche maniera. Pensi alla Sora Lella, pensi a Mario Brega, pensi all'estate di Un sacco bello, in quella Roma deserta si sentono finalmente le cicale, non c'è quel traffico soffocante, ingombrante che c'è oggi, ma c'era una Roma che era più visibile in qualche modo e non senza bus turistici, folla che oscura un po' tutto quello che c'è di bello dal punto di vista dei discorsi poetici della città. Rivedono il sapore di una Roma che fu in qualche modo e tutti sono attratti da quello, e in più il fatto di avere esaltato due caratteristi importanti come Angelo Infanti, Mario Brega, Elena Fabrizi, ottimo fu anche Renato Scarpi in Un sacco bello. Quindi in qualche modo sono film che rappresentano a Roma. Se lei dice qual è, se lei pensa all'estate romana, che gli viene in mente? Sa che rispondono tutti Un sacco bello, dicono questo.
Grazie.
Grazie a te.
E le mani senza guanti. ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna, uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Spesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno.
minuti, questa è Chassis, oggi è sabato 24 giugno, siamo in collegamento con Pesaro, con Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno.
Siamo tornati alle vecchie tecnologie che funzionano.
Alla fine sì, e mi sono rifugiata sul retropalco, proprio così in segno di simbolo di questa piazza, perché ovviamente nel momento in cui è partita la musica è partito anche uno strano tubo che stava pulendo la piazza, perché stanotte c'è stato un temporalone, c'è stata una mini tromba d'aria, insomma bella rumorosa, infatti c'è molto vento e qui è un po' più riparato.
Ecco, abbiamo messo il brano di Lucio Dalla, L'ultima luna, perché è un brano che fa parte della colonna sonora di Borotalco.
Sì,
tu sei partita.
È giusto dire una cosa, perché allora il brano che apre questo film, ma tu il film, per chi se lo ricorda, Borotalco, è alla ricerca di Lucio Dalla, perché la protagonista Eleonora Giorgi, Nadia, è una fan sfegatata e per tutto il film vuole incontrarlo per fargli leggere un pezzo che lei ha scritto. Quindi Lucio Dalla ricorre varie volte anche alle sue musiche in questo film.
Senti, ieri sera c'è stato questo incontro con Carlo Verdone in piazza a Pesaro, una piazza stracolma di gente, non soltanto nei posti a sedere ma proprio anche nelle vie laterali, così ci raccontavi fuori onda. Che cos'è la cosa che ti ha colpito di più di questo racconto che ha fatto un po' di tutta la sua carriera e degli attori con cui ha lavorato Carlo Verdone?
Allora, mi ha colpito proprio la sua persona, perché di Carlo Verdone abbiamo ovviamente questa immagine assolutamente comica e meravigliosa, e su di lui si dicono sempre varie cose invece sul suo essere, no? Che appunto è molto schivo, vuole stare per i fatti suoi, non vuole incontrare le persone. Ecco, di base è vero, perché lui è un po' ipocondriaco e ha paura, ma l'ho anche detto, io sto benissimo, ma ho paura di cadere, perché se cado mi rompo. E queste frasi qua dette da lui, ovviamente con la sua tragicità, in realtà fa molto ridere, quindi lui si è aperto proprio al pubblico, era veramente emozionato perché era da tanto che non incontrava le piazze, e il fatto di regalarsi così tanto, di fare qualsiasi cosa, io a un certo punto gli ho chiesto che fine ha fatto Furio, ha fatto uno show a partire da Furio, raccontando da dove è arrivato, raccontando i suoi episodi, dove ha incontrato personaggi come Furio, e poi ha detto una cosa molto bella, forse è quella che mi ha colpito di più perché non gliel'ho mai sentita dire così apertamente, sul suo rapporto con le attrici e con il sesso femminile, ossia ovviamente ha riconosciuto da comico che le donne sono superiori, ma lo ha detto in maniera molto plateale, dicendo che nel suo cinema lui ha sempre voluto dare alle donne quella forza che purtroppo nella vita spesso non viene riconosciuta, quindi esaltarle e mettersi lui come un gradino sotto, e infatti non a caso lui, la sua comicità deriva proprio da questo, però ha teorizzato molto questo argomento, questo ragionamento, che ovviamente è anche tutt'oggi, considerando poi tutte le storie, il Me Too e le varie denunce, adesso le ultime pubblicità, insomma, comunque è interessante, detto da lui, ha un valore credo molto forte.
Veniamo a questa sera. Questa sera c'è un altro dei grandi registi del cinema italiano, Giuseppe Tornatore, e sarà ospite lì nella... Questa è la serata conclusiva, quella di stasera, giusto?
Sì, la serata conclusiva, ci sarà la premiazione appunto nella prima parte della serata e poi una conversazione con Giuseppe Tornatore, che questa mattina è stato ospite di una tavola rotonda, perché il saggio che è stato pubblicato per il Festival del Cinema e Film a cura di Pedro Almocide ed Emiliano Monreale, entrambi hanno condotto questa conversazione proprio critica sul suo cinema, che è stata molto interessante perché lui ha raccontato veramente dei segreti su ogni suo film, sulla pellicola, il valore della pellicola del 35 mm, insomma cose che poi si trovano in questo saggio edito da Marsiglio, che comunque consiglio di leggere se amate Tornatore. E questa sera invece ci sarà una conversazione un po' più appunto da grande pubblico, un po' tipo quella di Verdone, ovviamente a due caratteri diversi, ma anche lui ha cose da raccontare molto belle. E, ci sarà per chiudere il Nuovo Cinema Paradiso, il suo
di cui sentiamo in sottofondo, esatto, la colonna sonora
di Ennio Morricone. Non a caso lui poi ha fatto questo documentario Ennio dedicato a lui.
Senti, andiamo ad ascoltare un Tornatore che hai sentito proprio questa mattina, che è, di cui hai raccolto qualche dichiarazione proprio stamattina in vista dell'appuntamento di questa sera. L'hai raggiunto, Barbara Sorrentini, che intervista Giuseppe Tornatore.
Giuseppe Tornatore, una domanda a cui avrei risposto dal 1988, credo, tutti i giorni, ma come nasce il Nuovo Cinema Paradiso, pensando anche poi a un film come Il Camorrista prima e poi uno così personale e il successo, vabbè, non c'è bisogno di dire quanto ne ha avuto.
Ma no, la diversità tra il mio primo e il secondo film, che in qualche maniera credo si sia un po' replicata altre volte, è dovuta al fatto che mi è sempre piaciuto cercare di volta in volta di cambiare. Sì, poi qualche volta sono ritornato su storie ambientate in Sicilia, però in genere tra un film e un altro mi piace creare proprio una differenza di prospettiva, di tematiche, perché mi diverte procedere a zig zag più che per linea retta. Cinema Paradiso nasce da una grande emozione realmente vissuta da me nel 1977, quando fui chiamato da un esercente cinematografico del mio paese, per il quale io avevo lavorato molti anni come proiezionista. Mi chiamò per smontare le attrezzature del suo vecchio cinema che aveva chiuso, e io lavorai diversi giorni per smontare tutto l'impianto di proiezione, e in sala c'erano degli operai che smontavano le sedie, i telai, le tende, lo schermo. E era un vecchio cinema nato ai tempi del muto. Lì nacque l'idea, che poi ho incubato per praticamente 10 anni, 11, e poi ho fatto il film.
Varie volte hai parlato di complesso dell'opera prima. Come hai curato artisticamente, ovviamente, questo complesso attraverso il tuo cinema?
Beh, il complesso dell'opera prima è cercare sempre di fare un film diverso da quello precedente, a tal punto da regalarti sempre l'illusione che tu sia la prima opera e che tu abbia le stesse timidezze, la stessa paura dell'opera prima, perché la paura ti aiuta a essere più attento. E quindi questo mio zigzagare è anche rispettato e voluto proprio per sentirmi sempre alle prese con qualcosa di nuovo, che mi faccia sentire non totalmente adeguato e quindi costretto a studiare, a saperne di più, a esercitare al massimo le mie capacità e a migliorarmi.
Ultima domanda che ti faccio è su Ennio. Ennio ovviamente è anche il rapporto forte che ha avuto artisticamente con Ennio Morricone, se vuoi raccontarci insomma un'emozione che ne ha date tante a proposito di questo documentario.
Beh, è un documentario che ha una storia lunga, anche dolorosa, perché io l'ho fatto, come posso dire, episodicamente. Non è stato un lavoro che ho affrontato come un film, ce lo cominci e lo finisci. E quindi cominciai la lunga intervista con Morricone 7 anni e mezzo prima di finire il film, e purtroppo durante poi la lavorazione Ennio è venuto a mancare, quindi è stato, in questo senso dico doloroso. Poi è stato complesso perché tutta la fase del montaggio è avvenuta durante il lockdown, e quindi con l'invenzione del montaggio a distanza, che è stata una cosa molto, molto complicata. Quindi un documentario che ha avuto una storia lunga, complicata, ripeto, dolorosa, e che poi ha avuto un successo assolutamente inaspettato. Io era un periodo in cui la gente al cinema proprio non ci andava veramente più, quando il film è uscito. I contagi stavano di nuovo ricrescendo in maniera incredibile, parlo del gennaio, febbraio, marzo di ormai 2 anni fa praticamente. E era un documentario, oltretutto un documentario in genere non suscita particolare attenzione, anche lungo, quindi di una durata un po' fuori dallo standard del documentario canonico, e quindi tutto mi sarei aspettato tranne il successo che ha avuto, e quindi è stata una cosa, un'esperienza molto gioiosa, molto, molto bella.
Grazie.
Minuti, rientriamo, siamo usciti dalla prima parte di Chassis con Giuseppe Tornatore, rientriamo ancora con la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Tra l'altro Claudia, mentre sentiva proprio quella colonna sonora, ha ricordato il film, ci ha mandato un sms al 331-621-4003 dicendo il film che mi ha cambiato la vita. Avete la possibilità ovviamente di contribuire, intervenire se volete via sms, via telegram al 331-621-4003 come sempre all'interno di questa trasmissione, in particolare oggi che siamo in diretta. Torniamo in collegamento con Barbara Sorrentini in quel di Pesaro.
Eccoci, sì, siamo qui. Sì, tra l'altro Nuovo Cinema Paradiso, io lo dico, è su RaiPlay, cioè non è nessun segreto, è visibile su RaiPlay. Invece Borotalco, forse questo è un po' più segreto, però c'è su YouTube in due parti, ma credo che sia sdoganato, quindi non è un segreto neanche questo, se esatto. Volete rivederli.
Quindi avete la possibilità di vedere sia il Borotalco di Carlo Verdone che il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Ma al di là di questi grandi personaggi del cinema, quindi Dante Ferretti, Carlo Verdone, Perdone, Giuseppe Tornatore, il Festival di Pesaro ha anche tutta un'altra serie di settori, di ambiti legati al mondo del cinema su cui si lavora, e ci sono proiezioni in questi giorni. Di cosa andiamo a parlare adesso, Barbara?
Ma allora, adesso ascoltiamo un'intervista, perché allora, purtroppo se ne parla non tantissimo di questo festival, però alcune cose un po' sono uscite, ci sono stati molti documentari, la sezione dei documentari, come spesso accade nei festival, è sempre molto attenta anche a temi che ancora oggi ci toccano. Parliamo di un documentario che si chiama Bellezza a Dio, dedicato a Dario Bellezza. Chi credo che non sia sia un nome abbastanza che richiama tante storie anche di cronaca, però visto che abbiamo una bella intervista ai due registi, lascerei la parola a loro, che ci raccontano questo tipo di percorso che hanno fatto per ricostruire la figura di Dario Bellezza come poeta e scrittore, ma anche come uomo che a un certo punto si è ammalato di AIDS.
Esatto, quindi andiamo a sentire...
Sì, tra l'altro oggi, visto che oggi c'è il Pride, insomma una giornata importante, questo è il mese del Pride, tutto giugno a Milano, e oggi è stato in altre città, questo documentario si inserisce molto in questa tematica.
Quindi andiamo a sentire l'intervista a Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, registrato esatto, da Barbara Sorrentini.
Bellezza a Dio è il titolo del documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese alla 59esima mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, così come era stato per il film precedente, Il caso Brailanti. E forse il fatto che voi raccontiate delle biografie, dei ritratti che stanno diventando anche un po' rappresentativi per voi, mi sembrerebbe.
C'è una parentela tra Brailanti e Bellezza, indubbiamente, un po' perché come periodo storico Brailanti è leggermente antecedente, ma Bellezza lo segue negli anni a ruota, perché Bellezza ha il fulcro della sua attività, diciamo. Lui dice una cosa bellissima: ho avuto 20 anni di felicità, e parla degli anni che vanno dal 64 all'84, dai suoi 20 anni ai suoi 40 anni, e quindi segue idealmente il periodo di cui invece noi abbiamo parlato con Brailanti, il cui processo si svolge nel 68 e finisce nel 69, quindi in questo senso sì c'è una continuità, anche perché al di là del ritratto lato della persona, del poeta in questo caso, lo sguardo è allargato all'Italia di quegli anni, soprattutto alla parte di paese che in quegli anni viveva un'epoca meravigliosa, cioè il mondo della cultura, il mondo dove Bellezza ha avuto la fortuna di vivere, di abitare nel periodo in cui in Italia avevamo Moravia, La Morante, Pasolini, La Ortese, il cinema, il grande cinema, Fellini, Visconti, il grande teatro, l'avanguardia, l'avanguardia nella pittura, Schifano. Si potrebbe continuare per ore a fare i nomi di questa Italia che è un po' sul diciamo il contesto del racconto della vita di Bellezza, del poeta Bellezza.
Quindi stiamo parlando insomma comunque di due poeti, in un certo senso due intellettuali nell'Italia di quegli anni, contrastati tantissimo anche per la loro omosessualità. Nel caso di Dario Bellezza a un certo punto si scopre che ha l'HIV e da quel momento non gli danno pace, e nonostante questo aveva una serie ovviamente di fautori, di ammiratori, di persone che chiedevano anche la Bacchelli per lui.
Sì, sono ovviamente, ma Dario Bellezza era un'omosessualità già dichiarata già da tempo, nella poesia italiana ci sono stati casi di Sandro Penna e anche precedentemente Pasolini, ma non avevano fatto della propria omosessualità un tema autobiografico, anche se tra le righe lo si indovinava. Bellezza è il primo invece a farne un tema della propria opera, quindi insomma nei romanzi, è molto urlata, molto strillata, come veniva dal 68, quindi già negli anni 70, e insomma c'erano grandi movimenti anche aggressivi di rivendicazioni delle libertà sessuali da parte di tutti, quindi insomma sono due omosessuali molto diversi, e però hanno avuto in effetti entrambi un problema con l'Italia, processato uno, in qualche modo processato, messo sulla graticola anche Bellezza per un caso diverso, perché c'era in quegli anni l'HIV, una pandemia, come noi sappiamo tutti, non solo gli omosessuali, non so ma cosa vuol dire, e cosa vuol dire in quegli anni, quindi lui è essere positivo e uno scoop di un giornale, insomma, fa un giornale e mette il suo nome con una grande violazione della privacy. Questa violazione della privacy è al centro del meccanismo drammaturgico del film, da lì prendiamo lo spunto per raccontare però anche tutta la sua vita e la sua poesia.
Mi interessa molto anche come lo avete costruito. Ci sono delle immagini direi in Super 8, insomma immagini antiche, quelle di una volta, sì, che ancora emozionano tantissimo, e poi le voci ovviamente, le interviste.
C'è una grande varietà di contributi, in effetti tutto è nato ormai quasi due anni fa con le ricerche che ho fatto nelle Teche Rai, ad esempio, perché a differenza di Braibanti, dove non c'era la possibilità di avere molto materiale video, a parte delle cose particolarissime tipo i film di Alberto Grifi, ma c'erano poche testimonianze video, mentre di Dario Bellezza nelle Teche Rai io ho trovato un tesoro, ore e ore di trasmissioni, sia di quando lui era giovanissimo, è appunto un giovane poeta già di successo, perché Pasolini disse di lui il migliore della sua generazione, aprendogli una strada di riconoscimenti e di grande apprezzamento nell'ambiente culturale, ma poi anche nella seconda parte della sua vita, perché lui ebbe in qualche modo un ruolo anche come personaggio televisivo, forse suo malgrado, ma è stato molto conosciuto anche grazie a partecipazioni televisive dove lui non si negava. Quindi c'è una ricchissima scelta di materiali che ho trovato nelle Teche Rai, ma poi c'è stato anche la possibilità di avere video di provenienza un po' più come dire, anche privata. Ci sono degli home video, ci sono dei film sperimentali di Brocani che mostra un Dario pensieroso che passeggia sul Tevere, ci sono le foto che la famiglia ci ha gentilmente concesso, e c'è questo meraviglioso archivio che Giuseppe Garrera ci ha consentito di avere in assoluta anteprima. Cioè, esiste un archivio di Dario Bellezza che è andato all'asta pochi anni fa e nessuna istituzione ha pensato di acquistare. Quindi Giuseppe Garrera, un collezionista e uno studioso che si è appassionato a questa vicenda, è riuscito ad averlo, a comprarlo, e noi siamo riusciti a mostrarlo nel film. Quindi c'è una ricchezza di materiali, di foto, di manoscritti, i copioni di Pasolini battuti a macchina da Bellezza con le correzioni a mano di Pasolini, delle cose meravigliose. E quindi sì, c'è una grande ricchezza di materiali che ha portato a un montaggio complesso, lungo, collaborato al montaggio, perché quando hai chiaramente tantissime fonti diverse, il lavoro si complica, ed è stato possibile anche grazie al modo di lavorare con la musica, cioè le musiche di Pirio Alde Scalzi.
Brava, hai fatto bene a ricordarlo.
Sì, beh, non posso dimenticarlo, visto che insomma sono basilari, sono quello che ha permesso di creare un filo ininterrotto di emozione che rende il film, credo, per tutti, ecco, veramente fa entrare in questo mondo qualunque tipo di pubblico, credo, perché c'è un'universalità nella vicenda di Bellezza e quindi insomma.
Sì, poi infatti questa unione, tra l'altro anche voi, Massimiliano, scrive, cioè scrittore, traduttore, Carmen, tu attrice, regista, sceneggiatrice, insomma questo mettere insieme le due discipline simili ma diverse, certo, in realtà con la musica, insomma sta diventando un po' quasi una firma, per cui ovviamente la domanda ovvia che vi faccio è se ci sarà un terzo ritratto di qualcuno o di qualcuno.
Facciamo intanto, tu hai citato le interviste, facciamo un attimo una piccolissimo excursus e anche ringraziamenti. Intanto ringraziamo Divago Film, Lucio e Cinecittà, che sono stati i primi, quando io ho immaginato questo ritratto, questa storia, ho scritto la storia, portata a luce per la prima volta, e se ne sono interessati, quindi dobbiamo assolutamente ringraziare Divago Film, Lucio e Cinecittà. Dopodiché tutte le persone che hanno dato la loro testimonianza, da Barbara Alberti, Franco Cordelli, Renzo Paris, che sono tra i critici letterari, e questi ultimi, Elio Pecora, tra i più alti e dotti d'Italia, sono nel nostro film perché erano amici carissimi di Dario Bellezza. E poi Maurizio Gregorini, Vendola.
C'è anche una testimonianza molto particolare di Ninetto Davoli, perché Ninetto, esatto, Davoli e Dario Bellezza hanno recitato nel Decameron in una scena insieme, nel film di Pasolini, e questa è una cosa, ma credo,
quindi molto ricco anche da questo punto di vista, dal punto di vista degli intervistati, e siamo felici di averlo fatto e di aver raccolto queste testimonianze di, appunto, che sono veramente, ma anche Giuseppe Carrera, volano davvero alto quando parlano questi personaggi, che forse anche loro appartengono a un'epoca a cui stiamo dando l'addio. Però insomma la strada è questa, chi lo sa, se vedremo, non c'è ancora immaginato il futuro. Per ora lavoriamo perché il pubblico veda questo.
Esatto, perché non è ancora stato visto, quindi iniziamo a seguire, esatto, la strada di Bellezza addio. Grazie Carmen Giardina,
grazie
Massimiliano Barbara. Palmese, buon festival,
grazie
allora. E buona...
Grazie a voi, grazie a Radio Popolare, grazie. Noi siamo emozionatissimi e non vediamo l'ora di arrivare a Pesaro.
Ciao
a tutti.
Jing jing.
14:46 minuti, questa è Chassis in diretta, Luca Gattuso dagli studi Radio Popolare di Milano, Barbara Sorrentini in quel di Pesaro. Ovviamente stiamo seguendo tutto quello che sta succedendo in Russia, lo diciamo anche per Laura, ad esempio, che ci ha scritto: attenzione a quanto sta succedendo a Mosca. La redazione sta lavorando, alle 15:30 ci sarà il GR. L'ultima notizia che è arrivata pochi minuti fa è che il portavoce del presidente russo Putin ha detto che sta lavorando attualmente normalmente al Cremlino. Tutto questo dopo che su alcuni social era stata pubblicata l'immagine di un aereo governativo russo che era decollato da Mosca in direzione di San Pietroburgo, e qualcuno sosteneva che ci fosse a bordo proprio Putin. Invece Peskov proprio pochi istanti fa ha dichiarato che Putin è al lavoro al Cremlino. Quindi monitoriamo la situazione, se ci fossero ovviamente degli aggiornamenti urgenti interromperemo la trasmissione, anche se mancano pochi minuti alla fine. Quindi ci ricolleghiamo con Pesaro, con Barbara Sorrentini. Adesso da Pesaro ci spostiamo in quel di Bologna per il Biografilm, vero Barbara?
Sì, volevo solo chiudere un attimo con Pesaro dicendo che vabbè, la musica che avete ascoltato non ha bisogno di essere presentata, però il film d'apertura è stato Flashdance, ovviamente in ricordo di questo film che compie 40 anni, caspita, quest'anno. E poi avete sentito nominare Pivio Descalzi sulla musica. Pivio Descalzi è stato uno dei protagonisti, la sera qui si tiene da mezzanotte in avanti una specie di esibizione che si chiama Il Muro del Silenzio del Suono, e ogni sera si esibiscono degli artisti musicali che mettono insieme immagini e musica, e Pivio Descalzi è stato protagonista di una serata.
Come abbiamo detto, ci spostiamo in quel di Bologna, dove si è concluso domenica il Biografilm, una manifestazione dedicata a film legati molto alla biografia di personaggi, sostanzialmente,
sì,
come dice il nome.
Sì, alle persone, esatto. C'è stata una giornata dedicata a Julian Assange con il documentario, tra l'altro Muoviti, avete fatto sentire Stella Assange che è intervenuta al festival. Si sono visti vari film, in quell'occasione c'era anche Laura Morante, che è una sostenitrice della prima ora della causa di Julian Assange, e c'è Una Voce per Assange, la mia voce per Assange, che è un'associazione che qui in Italia segue appunto la vicenda.
E anche in questo caso abbiamo proprio la voce di Laura Morante, che spiega questo suo interesse sulla vicenda Assange, quando è nato e come si è sviluppato. Laura Morante a Chassis.
È qualche anno che io di tanto in tanto leggevo delle notizie sul caso Assange, e a un certo punto mi è balzato agli occhi il fatto che non se ne parlava abbastanza. Mi sembrava un caso così grave, così emblematico, così significativo, che secondo me ci sarebbe voluta una campagna di ogni giorno. Ho anche sollecitato degli amici giornalisti dicendo: ma perché non mettete tutti i giorni in prima pagina un richiamo a questo caso, in modo da risvegliare le coscienze? Mi sembrava una cosa gigantesca. Dico, com'è possibile che di fronte a un'ingiustizia così palese, così emblematica, perché questo significa semplicemente la fine della libertà per noi di essere informati, la fine della libertà di stampa, la fine del giornalismo d'inchiesta, perché chi oserà mai più fare questo dopo, no, un caso di questo genere? E quindi a un certo punto ho cominciato a cercare in internet per vedere se c'era la possibilità di aderire a qualche movimento a sostegno di Julian Assange, e non ho trovato molto, però ho trovato articoli, sì, ce n'erano qua e là, ho visto che ci sarebbe stata un incontro alla Federazione Italiana della stampa italiana, e quindi sono andata a questo incontro, dove purtroppo non eravamo molti, c'era ovviamente Stefania, c'era Spataro, c'erano altre persone. Alla fine di questo incontro ci siamo chiesti cosa si poteva fare di più incisivo per sostenere Assange, e quindi abbiamo deciso di creare un'associazione, che poi ho scoperto che non era certo la prima, ce ne sono altre in Italia, ci sono vari movimenti a sostenere Julian Assange. Noi abbiamo chiamato l'associazione La Mia Voce per Assange perché abbiamo deciso di riunire, di sollecitare delle persone a registrare dei video a sostegno di Assange. Quindi io mi sono incaricata, diciamo, di sollecitare le persone dell'ambiente che io conosco, c'è l'ambiente dello spettacolo, e altri hanno sollecitato altri ambienti. Ci siamo richiamati all'appello di Perez Esquivel, che Perez Esquivel aveva fatto già tempo prima, per Julian Assange, e quindi abbiamo iniziato questa campagna, così abbiamo raccolto questi video e lì anche mi sono stupita, perché io pensavo che nel mio ambiente, un ambiente considerato piuttosto aperto, diciamo, avrei trovato solo adesioni entusiastiche, invece non è stato così. E a quel punto ho dovuto prendere atto dei danni enormi che aveva fatto la campagna di disinformazione, cioè la campagna promossa per screditare Assange e togliergli il sostegno popolare. È stata una campagna veramente mostruosa che purtroppo a qualcuno, da cui molte persone si sono lasciate condizionare. Quindi ho trovato anche tante adesioni spontanee. Malkovich per esempio ha aderito subito Maria de Medeiros, Marisa Paredes, tanti altri, Fiorella Mannoia, però poi altri che invece si sono dileguati e mi hanno detto sì e poi sono scomparsi, non si sono mai più fatti trovare nonostante i solleciti. E poi purtroppo alcune persone, questo mi ha lasciata di stucco, che si erano lasciate condizionare da questa campagna. E di queste campagne ce ne sono, bisognerebbe sempre leggere i giornali domandandosi per prima cosa perché quell'articolo compare quel giorno, in quel momento, su quel giornale, perché non ci sono notizie innocenti, purtroppo. La nostra ormai, noi ci illudiamo di vivere in una democrazia, ma noi viviamo in una società nella quale all'informazione si è sostituita la propaganda, non esiste più un'informazione reale, lo vediamo nel caso di questa guerra, insomma non possiamo assolutamente più fare affidamento, ma insomma poi questo non è di adesso, ma si è aggravato veramente moltissimo negli ultimi tempi.
Can we talk about your contact with Julian through his childhood? It's part of the story, I think.
It isn't part of the story.
Yeah.
The story is that I'm attempting in my own modest way to get Julian out of the ship.
Julian Assange is the hero of our time.
He was the darling of the left.
All of a sudden he's a puppet of Russia.
Quello che sentiamo in sottofondo è la clip di Ithaca, questo film che è stato girato non tanto su Julian Assange, ma quanto più sul padre e sulla moglie Stella Assange.
Sì, Ithaca e Fight to Free Julian Assange di Ben Lawrence racconta questo attraverso le parole del padre e della moglie, ricostruisce appunto un ritratto dell'uomo giornalista, insomma, che ancora veramente ne ha per molto tempo, evidentemente ancora sotto processo e in carcere, e questo racconto arriva proprio a una ricostruzione da parte dei suoi affetti, però nonostante questo molto fredda e dura, e possiamo dire anche incazzata, perché ovviamente vista la situazione è così. In realtà siamo quasi alla fine.
Esatto, andiamo a chiudere parlando di Sconosciuti puri di Mattia Colombo e Valentina Cicogna.
Allora, è un'intervista lunga a cui prometto che la faremo risentire, perché Mattia Colombo e Valentina Cicogna con Sconosciuti puri hanno vinto il premio del pubblico a biografia. È un film molto particolare perché racconta il lavoro di Cristina Cattaneo, ossia il riconoscimento di quei morti che non hanno identità finché non la si ricerca, e cercare l'identità di morti sconosciuti, anche quelli in mare, anche i migranti, è un lavoro pazzesco. Siccome veramente merita molto spazio, vi facciamo sentire un assaggio di questa intervista, ma poi mi riprometto di parlarne più diffusamente, anche perché è un film importante. Intanto da Pesaro io posso dire che mi trovo, come dicevo, nel retroparco davanti al Palazzo del Comune sotto i portici, dove tra pochissimo inizierà la conferenza stampa di Giuseppe Tornatore, e adesso in questo momento ovviamente c'è un via vai di gente che osserva la situazione, quindi adesso ci sarà anche una conferenza stampa con Giuseppe Tornatore, giusto per dirvi come va avanti verso la chiusura questo festival.
Quindi Mattia Colombo, Sconosciuti puri.
Sconosciuti puri è il nuovo documentario di Mattia Colombo, co-diretto insieme a Valentina Cicogna. Bentornato a Radio Popolare, Mattia.
Ciao Barbara, grazie, è sempre un piacere tornare qui.
Documentario che è stato appena premiato al Biography Film Festival col premio del pubblico, premio particolarmente importante perché stiamo parlando di un tema molto serio e purtroppo poco raccontato, poco descritto. Si tratta del riconoscimento dei morti, ma in particolare con la richiesta di Cristina Cattaneo dei morti in mare. Guarda, so che è un progetto che ha origini antiche, come è nato e se ci racconti un po'.
Il progetto sì, sono 7 anni, 8 anni, da dalla prima mail che abbiamo mandato a Cristina Cattaneo con il desiderio appunto di entrare dentro il Labanov, che è il laboratorio che lei dirige, il laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, che lei ha fondato 25 anni fa e che negli anni si è distinto proprio per questa pratica di identificazione dei morti senza nome, pratica che è pressoché sconosciuta, nel senso che comunque non si sa, ma sono tantissimi i corpi senza identità, che possono essere appunto corpi o anche resti scheletrici, che arrivano negli obitori ogni anno, non solo in Italia ma anche in tutta Europa, cioè è molto diffusa come cosa, e non esiste diciamo ancora, o comunque non esiste ovunque, una legge che obblighi tutti gli stati a identificare questi resti, cosa che capita per lo più quando c'è un crimine magari legato a un corpo, e quindi allora c'è un procuratore, c'è qualcuno che ha bisogno per un'indagine che questo cadavere, questo corpo, questi resti vengano identificati. Se si tratta di persone che possono essere a volte prostitute senza tetto, o come in questo caso, il caso che noi raccontiamo, i migranti che tentano di attraversare il mare, la procedura si blocca, nel senso che nessuno si preoccupa di identificarli, e il film racconta fondamentalmente questo, cioè una battaglia che Cristina Cattaneo porta avanti insieme a tutto il team del Labanov da anni affinché venga creata una legge che costringa appunto gli stati a identificare. Perché è importante non solo per la dignità del morto, per essere seppelliti con un nome e un cognome, ma è soprattutto è molto importante per chi resta, perché tu devi immaginare che esistono tantissime famiglie, tantissime persone ancora in attesa, a volte restano in attesa anni. Noi raccontiamo la storia di una donna che ha atteso 25 anni per sapere che sua sorella era morta, la cercava da 25 anni.
When there's nothing but a slow.
Come abbiamo detto, ci sarà la possibilità in futuro di risentire integralmente questa intervista a Mattia Colombo. Abbiamo sentito la parte iniziale e ci ha già contestualizzato quello che è Sconosciuti Puri, la durezza sicuramente di questo film fatto da Mattia Colombo e Valentina Cicogna. Siamo in chiusura. Barbara Sorrentini, grazie mille di essere stata qua in collegamento da Pesaro.
Da Pesaro, è tornatore appena entrato nel Palazzo del Comune, appena passato davanti a me il direttore artistico Pedro Armocida, quindi saluti anche da loro.
Una parte ti assicuro che è andata in onda, perché stavo tirando sul cursore e c'eri te che parlavi, quindi hai sentito qualche sillaba del dialogo che hai avuto probabilmente o con Pedro o con Giuseppe Tornatore.
Vi stavo spiegando che doveva essere in onda con noi, ma all'inizio è stato un po' problematico, e quindi ce lo siamo persi per strada. Quello manda i suoi saluti.
Allora, grazie mille, buon lavoro, e il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo, sempre con Chassis, dalle 14 alle 15 sulle frequenze di Radio Popolare. Io ti saluto, ti auguro buona continuazione in quel di Pesaro, e noi andiamo a sentirci un po' di What a Feeling con Irene Cara. Grazie mille.
E grazie Luca Gattuso, che ha tenuto l'onda da Milano.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Chiudiamo questa puntata odierna di Chassis, l'appuntamento con la redazione ricordiamo alle 15.30 con gli aggiornamenti da Mosca e la situazione in Russia. Buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.